Il radiogiornale.
Buongiorno da Amanda Pfendler. Divorzio a destra nella politica ticinese. Per decisione dell'UDC, democentristi e Lega correranno separati alle prossime elezioni cantonali. Affitti troppo cari in Svizzera, consegnate oggi a Berna 140.000 firme per chiedere maggiori controlli. 10 anni fa la Brexit, oggi il Regno Unito si interroga sulle conseguenze economiche dell'uscita dall'Unione Europea. In pagina un'analisi. La canicola in Italia spinge il governo a reintrodurre la cassa integrazione per le aziende che riducono o sospendono il lavoro per il caldo. In Francia le temperature elevatissime hanno già causato oltre 40 morti, per lo più per annegamento fra coloro che hanno cercato refrigerio in acqua. Ai mondiali di calcio promossi ai 16esimi campioni e vicecampioni. In serata torna in campo l'Inghilterra e la meno convincente delle grandi, il Portogallo di CR7. UDC e Lega dunque non correranno insieme nelle elezioni cantonali ticinesi del prossimo aprile. La decisione è stata annunciata dall'Unione Democratica di Centro che in un comunicato questa mattina ha parlato di scelta di coerenza, coraggio e rispetto verso i cittadini. Spiegazioni e reazioni nel contributo di Nicola Luend.
Un'alleanza è una soluzione pragmatica che a livello cantonale avevano portato a dei frutti concreti nel 2019 e nel 2023. Ora basta, si volta pagina. L'UDC si presenterà con una lista propria per il Consiglio di Stato, per il Gran Consiglio. All'origine della scelta democentrista, un nome principalmente, un nome che divide. Quello del consigliere di Stato Claudio Zali, su cui da tempo l'UDC ha espresso grandi riserve, considerandolo incompatibile con una lista unita e con i valori di cui si fanno portatori i democentristi. In casa Lega dei ticinesi non si nasconde lo stupore per la mossa degli ex alleati.
Diciamo che siamo sorpresi sulla modalità, anche perché stamattina abbiamo appreso tramite stampa, come tutti i cittadini, della volontà e della comunicazione dell'UDC, senza essere stati avvisati prima, insomma.
Daniele Piccaluga è il coordinatore del movimento, questa dunque la sua reazione.
Ma il coordinatore della Lega prende atto che l'UDC preferisce il personalismo a quello che riguarda magari un concetto di area di destra. Noi abbiamo sempre ribadito che per noi l'alleanza era uno scenario plausibile, anzi è da tenere in serissima considerazione. Noi una chiara posizione su Claudio Zali ad oggi non c'è ancora, anche perché è l'assemblea che, se del caso, dovrà dire Claudio Zali non sarà della partita. Lui si è messo a disposizione, il coordinatore della Lega ha sempre detto che chi vuole candidarsi avrà lo spazio necessario. Prendo atto di una volontà dell'UDC di non aspettare qualche settimana, ma di voler comunque uscire chiaramente da parte loro, dicendo: noi andiamo da soli, ne prendiamo atto e reagiremo assolutamente, non ci facciamo sicuramente intimidire da nessuna notizia oggi.
A questo punto si aprono nuove prospettive, nuove dinamiche negli equilibri interni alla destra in vista del prossimo aprile, con nuovi equilibri che andranno inevitabilmente a modellarsi. Da una parte l'UDC, che forse oggi si ritiene sufficientemente forte per camminare da sola, e dall'altra la Lega, da anni ormai presente in governo con 2 seggi, ma che oggi più che mai si vede sfidata da una forza politica in sensibile crescita che ha invaso, almeno in parte, il suo campo d'azione.
E i vertici dell'UDC per ora, invece, se si esclude il comunicato stampa inviato questa mattina, non ci hanno ancora rilasciato interviste. E la mancata alleanza tra UDC e Lega per le elezioni cantonali getta un'ombra anche su quelle federali che si terranno pochi mesi dopo, nell'autunno del 2027. Formalmente non è ancora esclusa una congiunzione di liste in quell'occasione, ma negli anni passati tra i due partiti di destra le due cose sono sempre andate di pari passo. Come sentiamo nel contributo di Alan Crameri, chi ha più da perderci è l'UDC, perlomeno sulla carta.
Con 3 eletti su 10 l'UDC è il partito con più rappresentanti ticinesi alle Camere federali. La sua è stata una crescita costante negli ultimi anni. Il primo era arrivato nel 2011 al Consiglio nazionale, nel 2019 Marco Chiesa ha conquistato il seggio al Consiglio degli Stati e nel 2023 c'è stato il raddoppio al Consiglio nazionale. sintomo di un partito in forte crescita in Ticino sull'onda dei successi nazionali, ma anche frutto dell'alleanza a destra con la Lega. Al Consiglio nazionale nel 2023 è grazie alla congiunzione con la Lega che l'UDC, con un 15% di voti, ha ottenuto due seggi, uno in più del centro che era al 17%, quindi più alto. E alla sua prima elezione Marco Chiesa agli Stati nel 2019 aveva staccato la concorrenza di 6.000 voti, verosimilmente proprio decisivo il supporto della Lega. 4 anni dopo invece il vantaggio di Chiesa fu enorme. Lo strappo di stamattina tra Lega e UDC sembra forte. Se durerà fino alle elezioni federali, l'UDC dovrà riuscire a compensare aumentando la propria forza elettorale per salvare il secondo seggio al nazionale, un po' meno a rischio invece quello agli Stati, perché è più legato alla persona. La curva è quella giusta, ma solo le urne diranno se sarà anche sufficiente.
E anche a Zurigo i partiti si stanno muovendo in vista delle elezioni del 2027. Sta infatti prendendo forma la lista dei candidati al governo cantonale. Ricordiamo che almeno 4 dei 7 consiglieri di Stato attualmente in carica non si ripresenteranno. Una situazione, Emanuele Ferrari, che sta alimentando appetiti di partiti attualmente non rappresentati in governo.
Esatto, i Verdi Liberali lo scorso aprile, a un anno dall'appuntamento elettorale, hanno comunicato che correranno con Nora Ernst, attuale co-presidente del partito, per riconquistare un seggio che ai Verdi Liberali manca ormai da un ventennio. E anche il Partito Evangelico ha presentato un candidato, parliamo di Donato Scognamiglio, attualmente gran consigliere e presidente del partito. Passando a chi invece già siede nella stanza dei bottoni, l'UDC a Nathalie Ricli, che si ripresenta, affiancherà Martin Hübscher dal 2023 consigliere nazionale. Il piano è quello di difendere i due seggi attuali. Ernst Stocker, 70 anni, infatti è tra coloro che non si ripresenteranno. E al mantenimento dello status quo punta anche il centro, che correrà, la conferma è di ieri, con il consigliere nazionale Philipp Kutter al posto di Silvia Steiner, che non si ripresenterà pure lei. Vita più semplice in questo senso avranno i Verdi, poiché ripresentano l'attuale consigliere di Stato Martin Neukomm.
Sin qui dunque le certezze. Emanuele, cosa dire di liberali e socialisti, anche loro chiamati a sostituire i loro rappresentanti?
Entrambi i partiti hanno già identificato possibili candidati. Per i socialisti si parla della consigliera nazionale Priska Seiler-Graf e il municipale di Winterthur Nicolas Galladé. Una decisione definitiva il partito la prenderà a luglio. Il piano è difendere l'attuale seggio lasciato libero da Jacqueline Fehr e conquistarne un secondo. I liberali intendono difendere il seggio di Carmen Walkerspee, anche lei nel club di chi non si ripresenta, con il consigliere nazionale Andri Silberschmidt, PLR, che questa sera deciderà se affiancargli una seconda persona per puntare al raddoppio. Vi è infine l'incognita Mario Fehr, 67 anni, indipendente, ancora non ha fatto sapere se intende ripresentarsi, ma non avendo un partito con il quale confrontarsi, può lasciarsi il tempo per prendere una decisione.
Per la cronaca, sono residenti in Francia le 4 persone, 3 adulti e un minorenne, fermate sabato mattina all'alba per un furto con scasso in un'armeria a Camorino. Per loro è stato convalidato l'arresto dopo i primi interrogatori. Ricordiamo che i 4 erano stati fermati a Monte Carasso mentre tentavano di fuggire in auto dopo il furto e che la refurtiva è stata recuperata. Questo furto in armeria non è un unicum, ne sono stati registrati diversi nell'ultimo anno in Svizzera, tanto che FedPol ha creato un'apposita task force. Affitti in continuo aumento, tassi ipotecari ai minimi storici e a pagarne il prezzo sono gli inquilini. La loro associazione nazionale ha allora depositato questa mattina un'iniziativa che chiede un maggiore controllo e affitti legati a costi effettivi. Per maggiori dettagli, dopo sentiremo un'intervista, a Berna c'è Alessio Veronelli.
Sì, iniziativa sugli alloggi o contro affitti abusivi. L'Associazione Svizzera degli Inquilini ha consegnato oggi 140.000 firme come lancio dell'iniziativa che chiede l'applicazione del mandato costituzionale che mira a lottare contro le pigioni abusive, denunciando la mancanza di un controllo sistematico per meglio regolare gli affitti e renderli conformi alla legge. L'iniziativa si pone poi l'obiettivo di porre un freno alla speculazione edilizia secondo il principio per cui se gli affitti non rendono più in modo esagerato come ora, non ci sarà più una corsa ai terreni che a loro volta hanno ormai raggiunto prezzi inaccessibili. Negli ultimi 20 anni gli affitti sono cresciuti del 25%, i tassi ipotecari sono invece ora ai minimi storici e, documentano i promotori dell'iniziativa, Ogni mese ogni inquilino in Svizzera paga 360 franchi di troppo.
Alessio, di tutto questo ne hai discusso con Jessica Jacou, consigliera nazionale del PS, membro di direzione dell'Associazione Svizzera degli Inquilini e nel comitato dell'iniziativa.
Le constat è semplice, en fait, les loyers explosent.
La constatazione è semplice, gli affitti vanno alle stelle, ci sono delle regole, ma nessuno che ne controlli il rispetto. Il sistema è tutto al contrario, con gli inquilini responsabili del controllo delle pigioni. Così non funziona. Un affitto deve coprire dei costi e dare una resa limitata. Ci vuole un controllo automatico degli affitti e non a riversare tutto sugli inquilini.
Sans que cela repose sur les épaules des locataires.
Concretamente, dunque, come contenere gli affitti, intervenendo inoltre su un contratto fra privati?
Alors les paramètres ont été fixés dans les grandes lignes déjà par le tribunal fédéral.
I parametri di un affitto basato sui costi effettivi sono già stati fissati dal tribunale federale. In caso di applicazione si dovrà determinare cosa vuol dire guadagno accettabile su una pigione, compito questo del Parlamento, così come sulle modalità di controllo. Abbiamo volutamente evitato paletti troppo stretti per lasciare al Parlamento un certo margine di manovra, evitando così inoltre di perdersi in dettagli amministrativi.
On veut ancrer des principes dans la Constitution et c'est bien à ça que sert le débat sur une initiative populaire.
Jessica Jacou, Svizzera paese di inquilini, dove però anche a livello di voto popolare sembra quasi il contrario. Pensiamo alla recente votazione sul valore locativo.
I proprietari di immobili sono influenti e ben rappresentati anche in Parlamento, ma siamo convinti che il momento sia quello buono, non fosse per il fatto che gli inquilini fanno veramente fatica con gli affitti che si ritrovano. In un paese con più del 60% di inquilini dobbiamo essere capaci di mobilitarli. Si tratta poi anche di pensare al tipo di soluzioni abitative che vogliamo in futuro. Abbiamo bisogno di più abitazioni a prezzi accessibili, abitazioni costruite per chi ci abita e non per chi ci specula e guadagna somme enormi.
E pas pour ceux qui gagnent beaucoup d'argent en louant ces logements.
È iniziata oggi la raccolta firme per l'iniziativa del movimento civico Agissons per la gratuità e una maggior accessibilità ai trasporti pubblici a livello nazionale. A tal fine si chiede di modificare la Costituzione per sancire la mobilità quale servizio pubblico universale. Per finanziare questo progetto il movimento cittadino vodese prevede la creazione di un fondo minimo di 8 miliardi all'anno basato su vari strumenti, ad esempio il versamento per la mobilità applicato alle grandi imprese. La proposta risponde alle bocciature di varie iniziative a livello cantonale, bocciature supportate anche da una sentenza del Tribunale federale del 2023. E oggi, 10 anni fa, una stretta maggioranza dell'elettorato del Regno Unito votò a favore della Brexit. Fu il 51,8% dei votanti ad approvare l'uscita dall'Unione Europea. Il bilancio economico di questa svolta è complicato da trarre per via di altri grandi cambiamenti come la pandemia di Covid o le guerre in Ucraina e in Medio Oriente. Nicole degli Innocenti, corrispondente da Londra per il Sole 24 Ore, tenuto conto di questi altri importanti fattori, che cosa si può dire?
Sì, direi che si può dire, secondo la grande maggioranza degli economisti, dati alla mano, che per ora il bilancio economico di Brexit è stato negativo. È vero che è difficile separare l'impatto dell'uscita dell'Unione Europea da altri eventi come la pandemia, la crisi energetica dopo l'invasione russa dell'Ucraina, però basta fare un paragone con altri paesi europei che hanno affrontato esattamente gli stessi problemi e si dimostra che il Regno Unito ha sofferto di più in termini di prodotto interno lordo, in termini di investimenti e in termini soprattutto di commercio. Quindi quello che emerge abbastanza chiaramente dai dati è che il Brexit non è stato un evento, diciamo, è stata una cosa graduale. I tre elementi più importanti di questo deterioramento economico sono appunto il prodotto interno lordo. Qui le stime variano dal 6 al 10% comunque di calo, ma sono anche stime ufficiali dello stesso governo. Per quanto riguarda le esportazioni, quello è stato sicuramente l'impatto più grave, perché la geografia conta quando si parla di commercio, di scambi commerciali, e dopo decenni di integrazione così stretta con l'Unione Europea, che resta ovviamente il maggiore partner commerciale della Gran Bretagna, le esportazioni sono calate del 15%. È vero che l'accordo su Brexit non ha imposto dazi, però ci sono state tantissime, e continuano ad esserci ovviamente, barriere non tariffarie, quindi burocrazia, che ha danneggiato soprattutto le piccole e medie imprese. Si parla di 20.000 piccole e medie imprese britanniche che hanno smesso del tutto di esportare nell'Unione Europea proprio per le difficoltà burocratiche, per i costi e i tempi, soprattutto per appunto beni deperibili come prodotti alimentari. E infine, terzo punto, l'impatto sugli investimenti, che poi ha un impatto anche sulla produttività a casa, anche questo non solo di Brexit in sé, ma come è stata gestita Brexit, quindi gli anni di incertezza politica, di incertezza sulla direzione di Brexit, sui contenuti di Brexit, che secondo i calcoli degli economisti appunto ha ridotto gli investimenti del 12-18%.
Eppure non c'è stato un fuggi-fuggi generale dalla City delle banche, non c'è stato il tracollo economico che molti prevedevano.
Sì, sicuramente ci sono anche degli aspetti che erano stati esagerati tra positori di Brexit, o che si sono rivelati appunto positivi, o che si potrebbero rivelare positivi in futuro. Per esempio, il settore dei servizi, che è cruciale per l'economia britannica, ha resistito molto bene. I servizi finanziari, assicurativi e professionali hanno continuato ad andare bene, perché sono punti di forza dell'economia britannica. Però comunque le imprese del settore hanno comunque dovuto gestire dei freni, come la fine del mutuo riconoscimento delle qualifiche e l'obbligo di visti per operare in Europa, quindi sono stati dei piccoli freni, ma comunque il settore ha resistito bene. E soprattutto quello che i sostenitori di Brexit dicevano che potrebbe materializzarsi forse nei prossimi anni è che la loro grande opposizione all'Unione Europea era perché dicono che soffoca la creatività e l'innovazione, perché tende a regolamentare troppo, e si vedrà adesso soprattutto in due casi importanti che potrebbero essere determinanti per l'economia futura dell'Europa. Uno è ovviamente l'intelligenza artificiale, e l'altro sono le auto elettriche cinesi, che come sappiamo l'Unione Europea ha imposto dei dazi, che invece la Gran Bretagna, ovviamente essendo fuori dall'Unione Europea, non deve imporre. Quindi diciamo è tutto abbastanza fluido e in divenire.
In Italia l'ondata di caldo estremo ha portato il governo a reintrodurre la possibilità di accedere alla cassa integrazione, ossia al sostegno in caso di riduzione o sospensione dall'attività lavorativa. Lo ha deciso ieri il Consiglio dei Ministri, mentre oggi le città da bollino rosso a causa del caldo sono salite a 15. Sentiamo la nostra corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
L'Europa si scalda e anche in Italia arrivano le prime misure per salvaguardare la salute, per estensione del salario dei lavoratori e delle lavoratrici più esposti ai pericoli del caldo. In particolare, ieri il Consiglio dei Ministri ha ripristinato una norma che era già stata attivata negli anni scorsi, che riguarda l'accesso alla cassa integrazione proprio a causa, indica il decreto, di eccezionali ondate di calore. Chi ne ha diritto può contare sull'80% del salario per tutte le ore non lavorate, mentre sull'attribuzione del sostegno deciso dall'INPS, cioè dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, incidono diversi fattori. Oltre al caldo e all'umidità, i macchinari utilizzati, lo sforzo fisico, i dispositivi e gli indumenti che il lavoratore deve indossare per svolgere la sua mansione. Nel 2025 l'INPS ha registrato un totale di quasi 560 milioni di ore di cassa integrazione guadagni, sotto la cui voce figura appunto anche il caldo estremo. Un rapporto di Lancet Countdown, organizzazione di 120 esperti che monitorano il cambiamento climatico e le sue influenze, ha stimato che le ore di lavoro perse costano all'Italia 4 miliardi e mezzo di dollari all'anno.
E anche la Francia sta vivendo una canicola senza precedenti. La scorsa notte è stata infatti la più calda mai registrata. Ma a pesare soprattutto il bilancio dei 40 morti per annegamento. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
Per il primo ministro Sébastien Lecornu, quella dei morti per annegamento è la triste calamità dell'emergenza caldo che soffoca il paese da giovedì scorso.
Un triste fléau sur les noyades, puisque le dernier chiffre qui vient de nous être remonté est de 40 morts depuis le 18 juin, essentiellement des jeunes.
In soli 5 giorni, infatti, ha spiegato il capo del governo presiedendo la cellula di crisi interministeriale, sono ben 40 i morti ripescati in fiumi e corsi d'acqua nonostante i divieti, e le vittime sono in gran parte giovani, come un calciatore di 21 anni di seconda divisione in stato di morte cerebrale dopo un tuffo nel Rodano vicino a Lione, mentre nel sud della Francia 2 bambini di 2 e 4 anni sono morti in un'auto lasciata al sole. L'AFA avvolge ormai il 90% del territorio, con temperature record per un mese di giugno che possono superare i 40 gradi di giorno, in particolare nell'ovest del paese, e non scendere sotto i 20 gradi di notte. Anche a Parigi si è registrato un picco di 38,4 gradi, circa un grado in più rispetto al precedente primato del 1947. Ma l'ondata di caldo è atipica anche per la durata, con conseguenze in ogni settore, dai trasporti pubblici con rallentamenti e riduzioni della circolazione, agli ospedali dove le chiamate d'emergenza sono aumentate del 60% da venerdì, mentre nel sud-ovest è stata sospesa l'attività di una centrale nucleare proprio a causa delle alte temperature. Molte attività economiche vanno dunque al rilento, non quella dei gelati, le cui vendite sono aumentate del 25% rispetto a un anno fa.
E la canicola si sta facendo sentire anche nella Svizzera italiana, tanto che, per fare un esempio, il DEXEL, il Dipartimento Cantonale dell'Educazione, ha deciso in Ticino di prendere provvedimenti e contromisure per le scuole che ancora sono aperte, come quelle professionali. In alcune situazioni, ci viene fatto sapere, è stato introdotto un orario ridotto per determinate classi. Per esempio, le lezioni vengono fatte terminare a mezzogiorno e dove sono ancora in corso esami ci comunicano dal DEXEL. Sono state adottate misure specifiche come la messa a disposizione di apparecchi di climatizzazione, mentre in altri casi la presenza delle allieve e degli allievi è volontaria poiché le attività didattiche o gli esami sono terminati. E in apertura vi abbiamo parlato della rottura elettorale fra Lega e UDC, rottura legata alla figura del consigliere di Stato leghista Claudio Zali. E proprio su Claudio Zali ci sono alcune novità giunte ora in redazione. Di cosa si tratta ce lo dice John Robbiani, che mi ha raggiunta in studio.
Sì, appunto, una notizia appena arrivata. La Commissione della gestione del Canton Ticino ha deciso che eserciterà l'alta vigilanza sul caso che vede coinvolto il consigliere di Stato Claudio Zali relativo al suo interessamento al caso di un 14enne tenuto per quasi un mese al carcere giudiziario della Farera, una possibile violazione della separazione dei poteri. Ad occuparsene sarà la sottocommissione presieduta dal deputato del centro Fiorenzo Dadò, e questo è stato deciso appunto pochi minuti fa dalla commissione.
E sulla decisione della Commissione della gestione torneremo nei prossimi appuntamenti informativi. Il radiogiornale per ora termina qui. Spazio ora all'attualità sportiva. A tutti l'augurio di una buona giornata.